Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Cos'era, scusi? Cos'era?
La voce del mio desiderio.
Del tuo, scusi?
Desiderio.
Il desiderio fa così?
Sì, esattamente così.
È il desiderio del bagno o il desiderio?
No, il desiderio di essere qui con lei, il mio vecchio amico.
Professor Ritmo.
Davide
oggi.
Fantin.
Professor Ritmo, mio
Davide
vecchio
Fantin.
Amico. Professor Ritmo.
Davide Fantin.
Professor Ritmo. Allora, andiamo subito al dunque, non ci perdiamo in chiacchiere.
Oggi abbiamo cominciato alle 34.
5 minuti
di
ritardo.
Meno di 5 minuti.
4 minuti di
ritardo. Parli nel microfono.
Scusi, allora, no, bando alle ciance, benvenute e benvenuti alla 78esima probabilmente puntata della penultima ruota del carro, e nonostante i ritardi, i concerti e i ritardi interiori, in fondo noi siamo per i ritardi, iniziamo subito a pompare le casse, perché il nostro Don Blaster, così inaspettatamente, senza chiederci nulla in cambio, cioè ha fatto questa intervista di sabato pomeriggio, non sabato ieri, il prossimo sabato,
perché ieri era sabato, guardi che
la legione copta, cristiani copti, sì,
coopta,
no, solo una U,
una U.
Sì,
copta,
che però si dice, no, si dice O,
per copto,
esatto,
perfetto,
esatto. E la appunto ricordiamo l'intervista al professor Riccardo Pasqualin che ci ha regalato ultimamente Fireball, l'avanguardia dell'heavy metal negli anni 70 e 80 a Padova e nel Veneto. Questo appunto appena pubblicato da Crack Edizioni.
Crack
con la K, tutto con la K. Tra l'altro Crack Veneto, Crack Edizioni, ci sarà
la
anche
birra,
Crack.
No, crack,
sì, no,
Parma,
Spensia,
la...
esatto. Crack di Parma, la Juventus, no, il Crack,
speriamo. Il crack della
Juventus. Comunque, prima, insomma, l'introduzione dell'intervista viene fatta dai Dark Lord e con il pezzo Killing Your Enemy, e poi Dr. Blaster o Don Blaster con Riccardo Pasqualin.
We'll be right back. E la 79esima puntata della penultima ruota del carro ha preso questa svolta inaspettata, metallica però con salsedine, metallica lagunare. Ci siamo andati a sentire Dark Lord di Killing Your Enemy, un pezzo che introduce alla grande il nostro prossimo ospite, un caro amico, un amico di tanti anni, una persona dalle mille passioni, super eclettico, che nonostante le sue super passioni e il tanto tempo che profonde in queste passioni, ha trovato ulteriormente il tempo per scrivere un libro, e non un libro qualsiasi, ma un libro molto particolare di cui parleremo appunto nel prossimo spazio. Lui è Riccardo Pasqualin e il libro di cui parliamo è Fireball, l'avanguardia dell'heavy metal negli anni 70-80 a Padova e nel Veneto. Benvenuto alla penultima ruota del carro, Riccardo, ciao.
Buonasera a tutti, grazie mille Marco per l'occasione, insomma, di presentare il mio testo nel tuo programma. È veramente un onore per me, e è vero, ci conosciamo da tanti anni per ragioni, insomma, di musica, di studi, e vediamo anche di dialogare anche su questi argomenti oggi. Sono veramente veramente contento di essere qui.
E noi siamo molto contenti di averti con noi, in realtà, perché poi l'argomento è particolarmente interessante. Io devo essere sincero, non mi sono stupito tanto dell'argomento che hai scelto, perché ti conosco un po', quindi so che hai delle passioni molto vaste, molto ampie. Mi sono però stupito un pochino di più, questo sì, della circoscrizione che hai dato all'argomento, perché qui di fatto non si parla di heavy metal in senso generico, ma si parla di una scena heavy metal molto precisa, quella veneta, e addirittura con delle puntate ancora più specifiche nella zona di Padova. Quindi vorrei chiederti, come prima domanda di riscaldamento, come è nata l'idea di questo testo, come è nata la genesi e perché concentrarsi su zone che, storicamente parlando, non sono tipicamente associate al heavy metal, anche, diciamo, nell'immaginario underground. Diciamo, il Veneto lo conosciamo più per l'hardcore di solito, no? Però l'heavy metal non è la prima cosa che viene in mente. Spiegaci tutto.
Allora, partiamo da quando mi è nata l'idea del testo. È successo durante le fasi più dure dell'epidemia del Covid, quando eravamo tutti reclusi in casa. E effettivamente io ho altre passioni. Solitamente, per chi non mi conosce, io in generale mi dedico allo studio della storia veneta, della storia locale, padovana e veneziana principalmente, tra il 700 e l'800, con occasionali escursioni all'esterno. Questa è una di quelle occasioni. Io purtroppo non potevo concludere uno studio a cui tenevo molto, penso che lo terminerò quest'anno, proprio perché purtroppo le biblioteche erano chiuse e anche gli archivi. Mi sentivo abbastanza frustrato, tuttavia ho avuto modo di leggere molto, ero a casa, quindi come tutti, non uscendo con gli amici, ho pensato, insomma, di occupare il mio tempo leggendo e rileggendo un po' dei testi che ho a casa, principalmente romanzi. Ho riflettuto molto sull'autobiografia, ho pensato un po' a me stesso, sono quei momenti in cui fai il punto della situazione. A me è sempre piaciuto l'heavy metal, e io il primo disco metal che ho comprato è stato Brave New World degli Iron Maiden, che insomma è stato un disco importantissimo per me. E ho riflettuto su questo genere, ho detto: caspita, io non so nulla di come questo movimento possa essersi radicato a Padova, se questo è successo negli anni 80, o come è avvenuto. Io avevo delle vaghe notizie, dei frammenti che mi venivano da conoscenti, persone che magari non hanno vissuto la prima ondata all'inizio degli anni Ottanta, ma erano ragazzini nella seconda parte degli anni Ottanta, per cui avevano, diciamo, principalmente dei ricordi di riflesso. Nessuno della primissima guardia all'epoca mi aveva raccontato nulla. Avevo delle reminiscenze di una fanzine padovana che si chiamava Fireball e che tutti mi avevano descritto come qualcosa di molto importante per la diffusione di questo genere, la crescita del movimento in area locale ma anche italiana. Quindi ho detto: perché no? Ho provato a fare una ricerca, sono entrato in possesso di una copia di un numero di Fireball con un numero di telefono. Ho provato a chiamare e ho trovato che uno dei caporedattori di Fireball, uno dei due fondatori di Fireball, rispondeva ancora a questo numero. Era il fratello giovane Renato Ferro, invece il più anziano, il fratello maggiore, Antonio, lui sarebbe proprio, diciamo, la vera colonna portante, il vero fondatore di Fireball. Suo fratello gli è stato a fianco, hanno avuto una redazione che è arrivata anche a 6-7 corrispondenti, però diciamo che i capisaldi erano loro due. Perché l'ambito locale, perché l'ambito circoscritto, anche se con un'apertura di livello nazionale, e poi si parla di un genere che insomma ci permette di collegarci un po' alla storia della musica mondiale, perché essenzialmente è sempre stato il mio approccio. È un po' difficile magari fare un riassunto per tutti, parlando con te sono cose che insomma conosci, però in un certo momento della storiografia si è affacciata con una certa importanza sulle scene la microstoria, no? Uh-huh. Una storia locale, uh-huh. Ha assunto una certa importanza, è un modo di fare storia che a me ha sempre affascinato, purché sia sempre collegato a un contesto più ampio, uh-huh. E questo è quello che io ho cercato di fare con Fireball, cioè partendo dal caso di una fanzine che ha avuto un rilievo nazionale, vedere una dimensione locale, la storia dell'heavy metal a Padova tramite la lente di Fireball, dei caporedattori di Fireball, dei suoi fondatori, con la possibilità di estendere lo spettro su uno spazio più ampio, ecco, questo era il mio desiderio, spero di esserci riuscito.
Mm-hmm. Sì, io trovo sempre molto affascinante, devo dire, da lettore, queste inchieste, queste ricerche ad ampio raggio musicologiche, che poi in realtà sono storiografiche, perché poi, come dici tu, si prende un caso di studio, in questo caso una fanzine, che magari non in molti nemmeno ricordano, anche se al tempo era una fanzine famosa, e quello che si va a ricostruire non è solo la storia di un genere, ma è uno spaccato storico di fatto, a livello non solo nazionale, ma come dicevi tu, anche locale. Ed è una cosa che per tanti altri generi si è fatta ed è molto affascinante. Per l'heavy metal credo sia ancora più affascinante, perché siamo, alcuni di noi almeno, ancora preda di questa finta divisione forse che c'era all'epoca, no? Tra i metallari da una parte, i panchettari dall'altra, o comunque il neo-hardcore che si avvicinava, insomma, no? Che in alcuni casi magari era una divisione anche...
Sì. Dipende dai periodi, nel senso che effettivamente dicevi che forse il Veneto oggi è più conosciuto per l'hardcore, per altri generi. In realtà, da quello che sono riuscito a rilevare, nonostante io ami moltissimo il punk e l'hardcore, durante gli anni Ottanta contatti ce ne sono stati pochi. Nella prima parte degli anni Ottanta a Padova il punk, almeno da quello che ho potuto raccogliere, non c'era proprio, cioè non c'erano grossi gruppi di ragazzi punk che circolavano per Padova. C'erano un po' di paninari, ma è un argomento che non ho approfondito. C'era gente che ascoltava New Wave,
certo.
Però non c'erano gruppi in grado di contrapporsi, diciamo, ai metallari a Padova. Allora, la divisione tra metal e punk si sentiva in maniera forte, nel senso che i Ferro ci tenevano a distinguersi dal punk, che ormai consideravano un fenomeno pressoché superato. Almeno il punk 77 nei primi anni 80 lo consideravano effettivamente diciamo sparito dalla scena, ormai esaurito come esperienza, e poi non hanno seguito, non c'è stato un contatto con poi gli sviluppi che il punk ha avuto, non lo so, in Inghilterra si è sviluppata la UKHU come ondata nuova di punk. Loro non ascoltavano sicuramente quella roba, e anche da quello che mi hanno detto anche i metallari padovani della prima ora non ascoltavano quel genere. Mm-hmm. Ciò nonostante, abbiamo rilevato come verso il fine degli anni Ottanta dei momenti di incontro ci sono stati, e poi anche nei primi anni 90 c'è stato un concerto, quando ormai l'esperienza di Fireball come fanzine si era esaurita da anni, c'è stato un concerto che era stato proposto di organizzare ai fratelli Ferro, alla Fireball Management, perché loro avevano anche un'organizzazione di concerti oltre che la fanzine e anche la produzione di dischi, addirittura il management per le band. Era stato proposto di organizzare i DRI con i Corrosion of Conformity a Padova, e Antonio rifiutò la data perché troppo punk, non gli interessava, però Renato è andato al concerto e ha detto che si è divertito moltissimo. Non ha comprato i dischi delle band, però detto che comunque ricorda di aver visto insieme Metallari, Punk e Skinhead che pogavano tutti insieme e si sono fatti un gran male.
Vabbè, che è la cosa più bella, tutto sommato, sì, perché sì, attraverso sì, il dolore ci si vuole anche bene, ci si conosce, no? È estremamente affascinante come spaccato. E prima di andarci a sentire un altro frammento di questa variegata scena heavy metal sommersa oggi per lo più, ti volevo chiedere una cosa, diciamo, un po' legata anche a questo, perché quando si parla, diciamo, di heavy metal storicamente parlando, quindi non solo la new wave of British heavy metal, ma addirittura le esperienze proto metal e, diciamo, tutto il metal che è venuto dopo, almeno la prima parte di metal ha in qualche modo delle radici politiche di qualche tipo. Diciamo, ci sono dei legami, anche se vogliamo partendo proprio dagli albori, dalle origini, dai Black Sabbath, no? Quindi ci sono dei legami con la scena, con la realtà sociale particolare da cui vengono i Black Sabbath, e questo si riverbera anche successivamente, anche se con proporzioni minori, per i gruppi della New Wave of British Heavy Metal. C'è qualche cosa di simile che innerva l'esperienza heavy metal di Padova, del Veneto e magari anche a livello nazionale?
Allora, sicuramente sì, e la prima parte del mio libro è proprio dedicata a questa genesi, diciamo, a quello che è successo negli anni 70, perché effettivamente il titolo del mio testo, o meglio il sottotitolo, si riferisce all'avanguardia dell'heavy metal negli anni 70 e 80 a Padova e nel Veneto. Allora, bisogna chiarire che, insomma, il termine heavy metal come etichetta ovviamente è stato utilizzato più che altro, è un'etichetta degli anni 80, dai, non era utilizzata negli anni 70, e sono i Ferro i primi a saperlo perché l'hanno vissuta in prima persona. Però cosa è successo negli anni 70? Negli anni 70 ci sono sicuramente le radici musicali di un certo modo di far musica, di come si è sviluppata, quindi c'è la storia più che altro di Antonio, perché era lui che ha vissuto in prima persona quegli anni, non Renato che era più giovane. E Antonio ha visto la scena del progressive rock, sia italiana che poi anche i dischi stranieri che arrivavano qui. Non era facile vedere i grossi gruppi stranieri in Italia, non lo è stato a lungo per la questione, insomma, dei Led Zeppelin, del famoso concerto, insomma, tu saprai, molti gruppi stranieri non hanno voluto suonare in Italia, ma io so che anche fuori dall'ambito del prog rock negli anni 70 i Pistols, Sex Pistols, si erano rifiutati di suonare in Italia. Forse la situazione a molti non piaceva, anche per ovviamente una questione politica che insomma sappiamo, no? C'erano diciamo dei gruppi che volevano la musica gratuita per tutti, e quindi episodi di lanci di Molotov, interventi della polizia con anche uso della forza ingiustificato, lancio di lacrimogeni, insomma, anche in casi di contesti in cui c'erano anche famiglie o ragazzi giovani, non sono stati sicuramente begli episodi, tanti gruppi si sono tirati indietro. Però partendo appunto dal prog rock, da un certo modo di vivere la vita politica a Padova in maniera veramente molto intensa durante gli anni 60 e 70, un collegamento con gli anni 80 c'è. Gli anni 80 sono gli anni del riflusso nel privato, questo indubitabilmente. Però Antonio, nelle sue interviste con me, ci ha sempre tenuto a sottolineare il fatto che c'era una componente di ribellione, di ricerca culturale nell'heavy metal, che comunque aveva delle radici politiche, non partitiche, non schierate allo stesso modo che negli anni 70, però bisogna sempre partire dal contesto sociale del decennio precedente, almeno per parlare delle prime generazioni di rocker, di metallari dei primi anni 80. Poi per i secondi il contesto era ancora cambiato, certo. Però non c'è una distanza abissale, sono le stesse persone che hanno vissuto gli stessi anni e hanno rielaborato esperienze magari del decennio precedente. Ah, comunque io l'ho chiamato l'avanguardia dell'heavy metal a Padova e nel Veneto, ma ovviamente è l'heavy metal che è l'avanguardia, ma a livello mondiale. Ovviamente a Padova e in Veneto è arrivato come diramazione provinciale, non lo possiamo negare, con episodi di epigonismo, un po' di provincialismo, sia in senso sano che magari in senso anche deteriore, però questo è il bello di come i movimenti arrivano a diffondersi nel mondo, altrimenti i movimenti non sarebbero. Ecco.
Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Qui si vede anche il taglio dello storico, effettivamente, su questo giudizio. Allora, approfondiamo un pochino, un altro po', la conoscenza del heavy metal sommerso. Ci andiamo a sentire gli Spitfire di Blade Runner, dopodiché torniamo negli studi della penultima ruota del carro e continuiamo la nostra chiacchierata con Riccardo Pasqualin. Loro sono gli Spitfire. trionfo di metallo questa Blade Runner degli Spitfire, e siamo in diretta di nuovo negli studi di Radio Sherwood, la penultima ruota del carro, e il nostro ospite d'eccezione Riccardo Pasqualino, con il quale stiamo parlando già da qualche minuto della sua monografia uscita per Crack, non l'ho detto prima, quindi l'uscita comunque un'uscita prestigiosa, bisogna dirlo, una casa editrice assolutamente di tutto rispetto, e appunto la monografia è Fireball, sottotitolo L'avanguardia del heavy metal negli anni 70-80 a Padova e nel Veneto. Abbiamo già toccato parecchi punti importanti, e quello che mi verrebbe da chiederti è se, ricostruendo anche la storia, diciamo, della fanzine, che è Fireball, che appunto è il caso di studio da cui parte poi il tuo libro, ti è capitato di interagire in prima persona con anche alcuni dei membri dei gruppi dell'epoca, se sono ancora, come dire, tra noi, banalmente parlando, perché non è detto, dato anche la distanza temporale, e nel caso se c'è qualche aneddotica interessante, se hai avuto modo di interagire con alcuni di loro.
Allora, fortunatamente la maggior parte dei musicisti citati nel testo sono ancora tutti vivi, mm-hmm. Sono persone che spesso e volentieri conoscevo anche già per motivi di frequentazioni, di ascolti musicali. Prima hai parlato effettivamente di origini del metal, del proto-metal. Nella prima fase degli anni Ottanta, fino all'esplosione del fenomeno thrash, mm-hmm. quando comunque i primi dischi, il primo disco dei Metallica, il primo disco degli Slayer, all'epoca non si parlava ancora di thrash metal, si parlava di speed metal, power metal, poi è nata l'etichetta thrash. Mm-hmm. Ecco, prima che nascessero delle divisioni di genere forte, che si sono concretizzate nel, più che altro nell'86, ma fino all'84-85, partendo dall'80, era tutto metallo, cioè tutto quello che aveva determinati suoni, anche gruppi che oggi definiremo hard rock, erano considerati metal, cioè nelle stesse compilation si trovavano gli AC/DC, si potevano trovare addirittura gli Status Quo, insieme ai Black Sabbath, insieme ai Priest, ai Maiden, tutto mescolato insieme. E in questo contesto, per esempio, parlando di musicisti padovani, orbitava anche Franco Maria Serena dei Ragazzi con i Capelli Verdi, che dopo mm-hmm. i Ragazzi con i Capelli Verdi lui ha avuto altri complessi, ha avuto le Nuvole di Paglia, che era un gruppo prog rock che ha registrato relativamente poco, sono stati un po' dimenticati, ma penso siano sostanzialmente l'unico gruppo prog rock padovano, per cui forse varrebbe la pena risentirseli. Lui aveva avuto prima i Ranger Sound con un paio di pezzi anche abbastanza duri, simpatici. E poi lui ha avuto la Serena Rock Band, che è una band rock blues che però veniva inserita in questo contesto. Nei primi numeri di Fireball si parla della Serena Rock Band, i fratelli Ferro l'hanno organizzata in questi contesti e si andava a mescolare insieme a gruppi heavy metal, insieme ai Dark Lord. La pagina dopo si poteva parlare dei Maiden, dei Priest, dei Venom, tutto insieme, insomma, e il contesto era questo. Storia di musicisti veneti, a me ha fatto piacere venire a sapere, per esempio, che Gigantelli degli Spitfire, cantante degli Spitfire, li abbiamo sentiti poco fa, ha una sorella che aveva una band, gli Zip Fastener, e io non lo sapevo, non conoscevo questa band, ma evidentemente, insomma, è qualcosa che si era diffusa in tutta la famiglia, quest'area di voglia di musica e di suonare, ecco, di fare rock, per cui è stato veramente interessante. Oppure anche un gruppo che mi piace molto, che sono i Black Hole da Verona, purtroppo non più attivi, però altri membri della band sono diventati gli Epitaph, un altro progetto, mm-hmm. che sono ancora attivi, e mi ha fatto piacere scoprire che il cantante dei Black Hole era un redattore di Fireball, ha scritto dei pezzi mm-hmm. intervistando Paul Chain, Paolo Catena, veramente una serie di intrecci affascinanti, anche cose che magari parlando con alcuni di questi musicisti, non è che Roberto Morbioli, il cantante dei Black Hole, non l'ho mai conosciuto di persona, però parlando con altri musicisti veneti sono venute fuori tante storie che ho detto, caspita, perché non me l'avete mai raccontata, insomma, questa storia, ma alcuni se l'erano anche dimenticate, per carità, però insomma è stato interessante, ecco, sì, molto sì, bello, sì. Molto bello.
Tra l'altro, non so se c'entri qualche cosa, potrei anche chiedertelo direttamente, ma la prima cosa a cui ho pensato per uno strano accostamento, diciamo, uno strano rinvio, una strana associazione mentale, quando ho saputo dell'uscita di questa tua monografia, È stato il ritrovo relativamente recente, perché anche questo è avvenuto proprio all'inizio della pandemia, di un film che, come dire, se hai già capito di quello che sto parlando, film che si sapeva esisteva, ma che pochissimi avevano visto, finalmente poi è stato reso disponibile per tutti, che è L'inceneritore di Pier Francesco, dove compare Richard Benson, non solo in veste di attore, ma anche come compositore della colonna sonora, dei brani della colonna sonora. Un film incredibile che chi non ha visto invito caldamente a vedere, lo trovate su YouTube tranquillamente, girato interamente a Padova e provincia, quindi anche questo è forse una cosa interessante. Film dell'84, quindi anche qui siamo intorno a metà degli anni 80. Cosa è rimasto dell'esperienza heavy metal degli anni 80, padovana e veneta, nei decenni che sarebbero venuti dopo? Secondo
che
te.
Cosa è rimasto? Ma io ho idea che ci sia stata una scollatura forte. Allora, mi è piaciuto molto il riferimento all'inceneritore, però ti garantisco che molti ragazzi dell'epoca non ne sono a conoscenza. L'inceneritore, più che essere a Padova, più che essere un film conosciuto dalla gente che ascolta heavy metal, è un film conosciuto dalla gente che lavorava nella zona in cui ci sono state le riprese. Mm-hmm. Per esempio, mio padre lavorava in alcune zone in cui è stato girato il film e si ricorda che davanti alla banca hanno chiuso tutto e c'erano questi tizi vestiti di pelle che prendevano a calci i sacchi di immondizia.
Sì.
Però poi il film lui non l'ha mai visto, ha detto sì, è stato presentato al Festival del Cinema, avevano fatto una grande confusione sui giornali, ne avevano parlato molto, ma poi questo film nessuno di noi l'ha mai visto, ecco. I pezzi di Richard Benson sono anche molto belli, se devo essere onesto, a me sono piaciuti. E, che dire, io credo che tra gli anni 80 e 90 ci sia stato proprio uno scollamento in molti casi. Cioè, ragazzi della seconda parte degli anni 80, gente che magari ha iniziato ad andare ai concerti verso l'85, l'86, ha continuato a frequentare anche concerti metal negli anni 90. Tanti della prima ondata no, anche perché il metal ormai era molto cambiato, insomma. Magari i ragazzi che hanno iniziato ad andare ai concerti verso l'85, 86, 87, 88 non ci hanno messo nulla a seguire il metal nelle sue evoluzioni più estreme. Inizialmente si parlava, sì, si usava genericamente ancora questa etichetta trash metal, pareva che fosse tutto trash, dai Napalm Death fino ad arrivare ai Cannibal Corpse. Pareva fosse veramente il primo disco di Cannibal Corpse, quando era uscito è stato definito un disco trash. Gente che ascoltava trash si è messa ad ascoltare tranquillamente anche death metal e black metal e ha continuato a seguire quel filone che comunque è stato prolifico durante gli anni 90. La gente chiamava più l'heavy metal classico oppure l'AOR, il glam, l'hard rock. Negli anni 90 ha visto un periodo di depressione musicale ed è stato il caso anche dei fratelli Ferro, che non hanno seguito le evoluzioni diciamo estreme della musica metal. Ecco, loro si sono fermati a quello che era diciamo il tiro degli anni 80, non l'hanno più trovato negli anni 90, non hanno trovato quel colore, non hanno trovato quella energia, quella forza, e quindi loro sono stati per un po' di tempo fermi, limitandosi a comprare dischi. Concerti durante gli anni 90 non ne hanno più organizzati, la fanzine non c'era più, la fanzine è esistita dall'83 all'85, più che altro l'esperienza di Fireball è stata portata avanti col management dei gruppi e con l'organizzazione di concerti. Durante gli anni 90, dopo il 91-92, si è fermato completamente tutto e Renato e Antonio hanno ripreso ad andare a concerti verso i primi anni 2000, quando ci sono state appunto le famose reunion, i ritorni, i grandi festival, anche con gruppi che non erano mai passati in Italia, pensiamo alla prima italiana degli Angel Witch. Sì, c'è stato tutto quel periodo di reunion che, per carità, ha generato anche persone come me. Anch'io prima parlavo di Brave New World, e quello è stato proprio il là che ha fatto partire tutte le reunion dei gruppi metal. Però il loro mondo si era chiuso. Tante persone che ascoltavano metal sin dai primi anni 80 non hanno visto soluzioni di continuità negli anni 90, ecco. E tanta gente che ha vissuto gli anni 90 a Padova non ha la minima idea di cosa c'era negli anni 80, per cui sì, non c'è stato un grande dialogo, secondo me, tra tutti, ecco.
Che poi, se poi analizziamo anche diciamo la situazione a livello globale, c'è stato comunque non solo il fenomeno del grunge, ma comunque tutta una serie anche di sottoculture, no? Rock, lo shoegaze, comunque l'indie, e quindi tutti questi movimenti anche un po' di rottura nei confronti forse dell'heavy classico. Ecco, Ti vorrei fare un'ultima domanda da ascoltatore questa volta. Naturalmente i grandi fasti d'oro del metal, del heavy metal, ma anche del thrash degli anni Ottanta, non saranno probabilmente più raggiunti nei prossimi anni. Il metal è diventato da anni ormai un genere di nuovo di nicchia, diciamo, anche se nell'ultimo periodo possiamo dire con una certa sicurezza che ci sono effettivamente dei gruppi giovani metal o comunque ascrivibili tangenzialmente al grande mondo del metal che riescono a bucare, diciamo, i circoli di ascoltatori specializzati, soprattutto gruppi che puntano molto sulla tecnica e sulla riproducibilità di questa tecnica. Pensiamo a gruppi come Polyphia, pensiamo ai gli Animals as Leaders, eccetera, eccetera. Quindi gruppi estremamente tecnici, in alcuni casi molto ibridati anche come soluzioni musicali. Ecco, quello che ti volevo chiedere da ascoltatore è se secondo te anche l'heavy metal di stampo più classico potrà tornare a parlare in qualche modo in un futuro prossimo o remoto alle generazioni più giovani.
Allora, tutto può essere, però sai, stavo riflettendo per l'ennesima volta con un amico che diciamo che mi ha iniziato al metal italiano quando era alle superiori, mi ha aiutato ad aprirmi molto, diciamo, alla nostra musica, quella locale, italica, verso cui abbiamo spesso molti pregiudizi, e lui sostiene che l'heavy metal avrà una storia nel futuro simile a quella del rockabilly come genere, un genere di appassionati che si trovano tra loro in festival anche di una certa importanza. Però io non lo so, sono un po' sfiduciato, gliel'ho detto l'ultima volta in maniera chiara, secondo me c'è più vitalità nel rockabilly e il rockabilly spazia anche su più aspetti fuori dalla musica, l'estetica, esiste un'arte, un modo di fare tatuaggi, un modo di fare grafiche, la passione per un certo tipo di veicoli, tante cose che vanno a formare veramente una sottocultura a livello organico. L'heavy metal fatica a essere organico, se non si collega a un certo gusto per il film, per la letteratura, per l'estetica, secondo me ha problemi a porsi nuovamente come sottocultura. Che dire, ci sono dei gruppi heavy classici validi attualmente, in Italia ci sono i Conquest che mi piacciono molto e che saluto oltretutto. Però la vedo abbastanza dura, ecco, veramente non ho grandissima fiducia, lo dico con dispiacere, lo dico come magari il ragazzo che è vissuto in un certo periodo, si è goduto quel revival con il ritorno di gruppi vecchi, un po' di gruppi nuovi, qualcosa di valido c'è stato, dai, vabbè, si è chiusa la mia bolla, è scoppiata e poi è tutto finito. Non lo so, forse viviamo tutti nella nostra bolla che dura 10 anni e poi non abbiamo più fiducia in quello che succede dopo. Vedremo, vedremo, insomma, chissà.
Sì, forse sono corsi e ricorsi generazionali anche, ma speriamo che qualche cosa possa sicuramente cambiare, magari partendo proprio dalla tua monografia, che ricordiamo è Fireball, l'avanguardia del heavy metal negli anni 70-80 a Padova e nel Veneto, uscito per Crack Edizioni. Quindi Riccardo, in chiusura ti chiederei di dirci dove poter trovare il libro, dove poterlo acquistare, dove poter trovare te anche, e se ci saranno magari anche altre presentazioni del libro oltre a questa nostra intervista.
Allora, al momento il libro deve ancora essere distribuito, lo sarà nel prossimo futuro, nel più breve tempo possibile, dalle notizie che ho dall'editore questa settimana, questi giorni. Al momento io ho una pagina Facebook che si chiama Fireball, si può trovare, e una pagina Instagram che si chiama Fireball Legacy, in cui continuo a caricare fotografie dall'archivio dei fratelli e dei fan che me le mandano in privato e poi le condivido con loro permesso, e da lì si può acquistare il libro, cioè ai noi mi si può mandare una mail al mio indirizzo di posta elettronica, contattarmi e ve lo spedisco a casa. Ci sono un po' di negozi a Padova che ce l'hanno, si trova al 23, si trova da Fulvio, da Green Records, si trova Music Addict nel ghetto, che è un nuovo negozio di dischi, però la distribuzione ufficiale deve ancora partire, ecco. Lo trovate anche alla libreria universitaria vicino al BOP per quelli che magari frequentano le lezioni, però sì, deve ancora partire la distribuzione, spero che parta tra poco il libro, insomma è uscito qualche settimana fa. Staremo a vedere come andrà con le vendite.
Vabbè, insomma, ascoltatrici, ascoltatori, andatevi a comprare un disco e già che ci siete troverete anche il libro di Riccardo, così fate un doppio piacere non solo all'autore ma anche ai proprietari dei negozi di dischi. E infine, in chiusura, prima di andarci a sentire il pezzo conclusivo, una chicca della penultima ruota del carro. Tu non lo sai, ma da qualche tempo a questa parte noi misuriamo il tasso di resilienza delle nostre interviste, anzi lo facciamo misurare all'ospite intervistato, con il nostro resilienziometro, che è questo strumento potentissimo che ci è stato regalato da Elon Musk in persona, il nostro caro amico che salutiamo, ex metallaro anche lui, però lui ascoltava più black secondo me, però vabbè, insomma, non importa. Quindi l'ospite intervistato deve dare un voto da 1 a 10 al tasso di resilienza della sua intervista. Quindi Riccardo Pasqualin, che voto si dà da 1 a 10 sul resilienziometro?
Caspita, spiegami che cos'è, non lo so.
Devi esprimere da 1 a 10 quanto è stata resiliente questa intervista, nelle mie domande, nelle tue risposte, nel fatto che siamo partiti con un sacco di ritardo, eccetera, eccetera. Quanto
molto bene, resiliente? Dai, ci diamo un 10, promossi a pieni
voti. Oh, finalmente un 10 in resilienza, che era tantissimo che non lo sentivamo, siamo molto contenti.
Il dialogo è stato un grande piacere.
Un doppio grazie a Riccardo Pasqualin, non solo per questa bella chiacchierata, ma anche per il 10 in resilienza, e chiudiamo con il botto perché ci andiamo ad ascoltare gli X-Hero, che si dovrebbe dire X-Hero, ma noi lo diciamo all'italiano, come lo dicono loro, X-Hero di Feeling the Fear. Ancora grazie mille a Riccardo, andate a comprare Fireball, supportate questo grande e interessante lavoro, non solo musicologico, ma anche e soprattutto storiografico. Grazie ancora Riccardo, buonanotte.
Buonanotte a tutti, grazie.
E finisce così l'intervista del Dottor Blaster al nostro amico Riccardino, che non Riccardino ma Dottor Blaster, che riferito a lui ci ha finalmente raggiunti. Il rumore del vento che lo accompagna.
Da Mortena.
Un po' di metallo, signore.
Qual è l'ultimo pezzo? Ce lo può ripetere un'altra volta?
No, non me lo ricordo.
L'ha appena detto.
È che l'ha detto nel passato. Sì, nel passato, è vero. Lo può ricordare.
C'è sempre un passato a cui non possiamo accedere, e lei lo sa perfettamente che c'è un passato a cui non possiamo accedere.
Guardi, oggi lo sa cosa questo ritmo, io ho appena tolto due diettrie. Si può dire togliere diettria, no?
Sì.
Ok, va bene. Leggevo il dossier sul fascismo in Veneto. È stata una conseguenza del metallo in Veneto.
Beh, meno male.
Lo sente?
Sì.
Classico rumore di una rassegna stampa sui nuovi nazi.
E fatta niente, dal Cianonder.
Sì, Cianonder, che Cianonder non a caso ha partecipato alla cena con Trump, Kanye West, anzi Ye e tutti gli altri neonazisti americani. E prima di andare oltre, perché noi andiamo sempre nell'ulteriore, volevo chiedere al Dottor Blaster un pronostico su chi vincerà i mondiali e chi arriverà secondo.
Allora, li vince il Qatar, che viene ripescato magicamente.
Ah,
allora,
è già fuori?
Sì, è già fuori, ne ha perso 3 su 3.
Chi l'avrebbe mai detto?
Questo è quello che succederà. Praticamente la squadra degli Stati Uniti verrà uccisa tutta di notte. Il modo lo scegliete voi, però verrà eliminata fisicamente tutta di notte. Il Qatar prenderà il posto degli Stati Uniti e arriverà in finale, dove batterà per 14-0 il Brasile.
Beh,
con 14 autogol del Brasile, però.
Strano.
Mi ritiro dopo.
Nessuna indagine seguirà questa partita.
No,
Luciano Onder, medicina 33.
E quindi come secondo il Brasile, che però verrà declassato per plusvalenze, quindi il Qatar arriverà anche secondo. Qatar A contro Qatar B.
Scusi, un'altra domanda. L'ultimo pronostico prima di quale rubrica?
La mia.
La sua, ok. Allora, l'ultimo pronostico è la Juventus.
Sì.
A cosa, non è un pronostico, una predizione.
Sì.
Cosa accadrà alla Juventus?
Ne parleremo in controfattuale dopo.
Perfetto, quindi non aggiungo altro. Allora, io ho il pus che mi ha invaso letteralmente l'anulare, o meglio il quarto dito del piede sinistro, quindi ce l'ho gonfio, sembra una salsiccia, anzi un wurstel dentro una zuppa di fagioli. E,
bella metafora, Fantin, grazie.
Non è di nulla, no, sono abbastanza
purtroppo
bravo.
Purtroppo non è una metafora.
Scusi, no, purtroppo, no, l'ho messo veramente. La zuppa di fagioli, il pus si scioglie,
sì.
Poi la zuppa lo sa chi l'ha data?
No.
Ai negazionisti veneti.
Nazionisti
che sotto casa sono lì che chiedono di firmare delle petizioni.
Sotto casa dove però? Specifichi.
Casa mia.
Ma sotto quale casa però? Casa sua, anzitutto casa sua.
Casa mia, Villa Manin. Villa Fantin.
Okay.
Scusa, sbaglio sempre.
No, ha ragione, sì.
Villa Fantin.
Sì.
Poi raccontiamo velocemente, prima di Roulement, poi... Adesso, dopo, la questione delle sinti che fanno, ti fanno firmare i fogli per i non vedenti e poi ti chiedono soldi.
Sa perché fanno firmare i fogli per i non vedenti?
Perché?
Perché dicono, questo lo sinti?
Un applauso. Bene, detto questo, io non vedo l'ora di introdurre la rubrica più attesa delle rubriche attese. Se non fossero attese... a parte le sciocchezze, ancora un viaggio, un volo magico potrei dire,
numero 1,
chi lo sa. E un abbraccio, un saluto al professor Ritmo per Roulement.
Rieccoci per la terza puntata di Hurlemont, di questa stagione, diciamo Hurlemont nella, che è uscita ormai dal bozzo nella sua digievoluzione definitiva. E l'urlamento di quest'oggi è dedicato all'eroina che mi insegna il qui alla mia destra Fantina è un oppiaceo. E sapete, molti di voi sanno che l'oppio, anzi vengo già alla lettura, ecco, dal solito volo magico, diretto, la nostra Bibbia delle droghe, che ci informa che con la parola oppio viene designato il succo condensato raccolto mediante incisione della capsula del Papaver somniferum album, probabilmente originario delle pianure mesopotamiche. Dalle incisioni orizzontali oblique esce la resina in forma di grosse gocce bianche lattiginose che al contatto con l'aria si rapprendono assumendo un colore scuro. Dopo qualche ora la resina così rappresa viene raccolta e sottratta alla luce del sole che la guasterebbe, quindi viene impastata in piccole forme, pani d'oppio di colore bruno nerastro, sapore amaro e profumo dolciastro. Ma appunto, insieme alla morfina, l'eroina è l'oppiaceo più noto, quindi un derivato. E leggo dunque il paragrafo dedicato all'eroina dal nostro fedele Ugo Leonzio. Nel 1898 venne introdotta nella terapeutica una nuova sostanza oppiacea, la diacetilmorfina o eroina. La sua azione, essendo meno ipnotica e 5 volte più tossica della morfina, è esattamente l'opposto di quella dell'oppio. Non provoca sensazioni euforiche, ma scosse violentissime che in nulla ricordano la lievità spirituale dell'oppio. Secondo i tossicomani, essa rende nervosi e irritabili. L'abitudine interviene con rapidità molto superiore agli altri oppiacei, il bisogno si manifesta ogni 2 o 3 ore, mentre l'oppio aveva una durata di 8-12 ore. La soglia di intossicazione è bassa, sono sufficienti 2 centigrammi di droga somministrati in un soggetto a metabolismo normale per provocare danni bulbari gravi, cianosi, dispnea, angoscia respiratoria che si manifesta come caratteristica dello stato di bisogno. L'intossicazione sperimentale, realizzata da Mazhar Osman Usman e da Isman Shukru Askal a Istanbul, ha segnalato nell'autopsia degli animali soprattutto edemi congestizi, con picchiettatura emorragica dei centri nervosi e dei principali visceri. Gli effetti psicofisiologici sono uguali a quelli della morfina, ma più violenti, con maggiore impulsività al momento del divezzamento. L'invasione dell'eroina a uso voluttuario si verificò intorno al 1930, incrementata da fabbriche clandestine. Il tossicomane finì per adottare la nuova sostanza, che semplificava notevolmente il meccanismo di assunzione, eliminando la siringa e permettendo di fiutare la droga in qualsiasi momento. Un po' si avverte che questo è un testo uscito prima degli anni 70, quindi prima dell'invasione dell'eroina anche nel mercato italiano, diciamo europeo, occidentale in generale. Ci sono però già alcuni elementi di grande interesse, come per esempio le ultime frasi, che potrebbero riferirsi per esempio a un grande film di Otto Preminger, L'uomo dal braccio d'oro, titolo particolarmente allusivo, con Frank Sinatra e Kim Novak, perché il protagonista è un grande batterista che però appunto rischia di rovinarsi la vita a causa della sua dipendenza dall'eroina, da qui il suo braccio d'oro. Ma è ad altri dipendenti, e anzi ad altri libertini, che dedichiamo oggi la seconda e più importante lettura di Hurlemont. Ve lo ricordiamo, l'unica rubrica che dedica altrettanta attenzione scientifica, tassonomica, classificatoria alle droghe di ieri, di oggi e di domani, quanto appunto cura letteraria, artistica, estetica. Il libro del giorno è quindi Altri libertini, appunto, di Pier Vittorio Tondelli, romanzo Feltrinelli, recitava la copertina della prima originale edizione del 1980. Il prezzo in lire purtroppo non lo sappiamo, ho qui davanti a me un'edizione per il cinquantenario feltrinelliano, costava 10 euro, oggi chissà. Il primo libro di Tondelli, appunto chiamato romanzo, nonostante sia all'apparenza una raccolta di racconti, ma appunto questi racconti formano il romanzo di una generazione, il romanzo di un noi unitario. E mi permetto dunque di leggervi un brano da Posto Ristoro, il racconto che apre il libro, che è dedicato appunto a dei giovani eroinomani che si danno convegno al posto ristoro di fronte a una stazione che il fantin mi suggeriva molto probabilmente è quella di Bologna. Pausa. Il convoglio arriva poi al binario. Compare fra la nebbia scura col sibilo della sirena e con lo sferragliare delle ruote sugli scambi della stazione. Si piazzano verso l'ingresso del sottopassaggio, uno da una parte e uno dall'altra. Bibo avvista per primo il Rino, gli corre incontro, Giusy lo segue. Scuote la testa. Ci siamo, cazzo. Poi vede la faccia scura di Rino e anche se lontano capisce che va male, sempre peggio. Non ce n'è, che cazzo ti devo dire, lo Schippi l'aveva promessa, vacca Eva, l'anticipo gliel'ho dato. Stai tranquillo, tutto è girato bene, però cazzo oggi mi ha telefonato e ci siamo visti, insomma hanno beccato il trasporto a Verona, che ci vuoi fare? L'hanno beccati, mica fila sempre liscia, lo sai, li tenevano d'occhio forse, boh. Insomma niente, per questi giorni un cazzo. Bibo rimane senza parole, sbianca. Aveva le 50 carte già pronte, il laccio emostatico se lo tirava tra le dita nella tasca del giubbetto, invece niente, rimanere vuoti e freddi. Giù si bestemmia, scalcia malamente in un mucchio di cartoni per l'imballo, una, due, tre volte. Urla, stringe i pugni, ma c'è niente da fare, ha ragione Rino, meglio tornarsene al caldo. Dopo, sugli sgabelli del posto ristoro, nella luce sciatta e senza ombre, a svaporare in silenzio il nervoso. Stanno lì come cani bastonati, il Bibo sbianca, si fa livido di più, sempre di più. Dice che se gli prende di nuovo una strizza si caga sotto perché non c'ha la forza di reggersi neanche un muscolo. Ed è sempre più ingolfato e rattrappito. E giù si sa che da un momento all'altro salterà. Sono due giorni che non fa buchi, non resisterà ancora per molto. Rino, che si fa se Bibo sbotta? Chiede sottovoce. Rino non risponde, beve la grappa. Portalo all'ospedale. Cazzo, è un inferno, povero diavolo, mica c'è il collasso, è solo a secco, è freddo e basta. Bibo intanto comincia a sudare, si liscia in continuazione la fronte, si guarda le mani bagnate, balbetta che ha caldo e che ha i brividi e non regge la schiena dritta. Giusy lo prende sotto braccio, lo alza. Mettiamolo sulle panche, almeno si stende, la roba la trovo io, faccio presto. Tu stagli vicino, ok? Se vedi che va fuori vattene, lascialo lì e vattene, sono grane per tutti. Rino se ne va dal posto ristoro col Bibo, barcollano ubriachi. I terroni siedono sempre lì a bere e farfugliare cazzate con la Vanina e con Lisa e con Molly. Giusy si siede in un angolo. Fissa Salvino, afferrando un bicchiere e reggendolo alto. «Che c'ha il tuo compare?» gli chiedono. «Boh, cazzi suoi, che ne so, stanco, fatto, affari suoi». Salvino gli versa da bere, attende che Giusy abbia terminato. Lo guarda, Giusy risponde allo sguardo e così gli scappa un'occhiata delle sue. Quelle che hanno fatto morire tutti quanti. Le hanno conosciute perché quando guarda così si capisce che di lui ti puoi fidare. Ma sul serio, fosse anche per ruberie e scazzate. Andiamo a fare un giro. Si alzano dal tavolo, quando sono ormai sull'uscita del posto ristoro, Giusy parla. «Ho bisogno di buchi, subito. Te come stai?» Salvino scrolla le spalle come dire «Vieni che andiamo». Sul lato ovest della stazione, al di là delle latrine, s'apre uno spiazzo gremito di rotaie che dà verso un capannone per lo smistamento della merce. Oltre, seguendo una mezza dozzina di binari morti, si giunge a un secondo spiazzo, molto più limitato del primo, nel quale sostano alcune vetture viaggiatori. Sono quattro carrozze senza scompartimenti, di quelle in cui si sale direttamente alle panche di legno, rigide e fredde come il marmo. Emergono ritmicamente dal grigio nebbioso, colorandosi di arancione. È la luce dell'insegna intermittente del bowling che sovrasta questa zona della ferrovia. Dall'altro lato è lo svincolo della sopraelevata, e fiata quel giallo appannato in cui emergono le carrozze. Salvino conosce il finestrino che rimane aperto, lo tira giù con uno strappo, si infila dentro approfittando degli spazi bui dell'insegna luminosa. Giusy lo segue, dentro si siedono uno di fronte all'altro. Salvino facendo di tacere, rimanere di pietra finché il guardiano non termini il giro di controllo. Seguono il faro della torcia elettrica, scrutare tra i binari e la nebbia, le catastre di legname, le fiammelle violacee degli scambi. Infine allontanarsi in direzione del deposito. «Ok», dice allora Salvino, «ora stiamo tranquilli. Io vado in fondo un attimo, prendo qualcosa, te rollati il joint». Getta in grembo una stecca di almeno 10 grammi. Giussi estrae le cartine, le distende sul palmo della mano mentre l'altro scasina nel buio del fondo carrozza. Che cazzo farà? Salvino torna poi con un sacco a pelo e una coperta ispida. La carrozza era davvero gelida. Giussi sorride. Ok, ci siamo. Si distendono lungo il corridoio, fianco a fianco, guardando verso il tetto della carrozza. La luce gialla del bowling entra dai finestrini, sembra pulsare. Accendono il joint. Mentre se lo passano, Giussi attacca. Voglio l'ero, se non l'hai vado, tutto inutile. Salvino respira forte, trattenendo il fumo nei polmoni, stringendo gli occhi. Emette il respiro d'un colpo, a fondo. Stai tranquillo. Allora subito, prima ce l'ho, meglio è. Salvino gli allunga una busta, poi un'altra. Giussi si alza sul tronco, la fiuta, solleva il maglione, la scioglie, stringe il laccio, si fa. Salvino lo spia dal basso, sulla bocca una smorfia ebete, la stonatura del fumo. Quando vede che Giussi toglie l'ago, si slaccia e fa uscire il cazzo duro. Prende a masturbarsi finché Giussi non lo raggiunge al fianco. Sono ora vicini. Salvino gli tasta il culo. Giussi si volta, si getta sotto, stringe gli occhi. E ora, fetente d'un mafioso onnipotente, fa pure quel cazzo che vuoi, eccomi a te. Quando Giussi raggiunge la sala d'attesa in cui aveva lasciato Bibo e Rino, ormai molto tardi. Nell'atrio la figura minacciosa dello sceriffo, un marocchino spiantato che dorme in un angolo, l'impiegato della biglietteria dietro ai vetri blindati. Anche la sala d'attesa è deserta. Giussi si mette al posto ristoro, non pensa niente. Manda giù un toast e una birra seduto al solito sgabello. I terroni se ne sono andati portandosi dietro la vanina. È rimasta la Molly, quella c'ha le mattonelle al culo, un qualche ragazzino che smercia fumo, qualche vecchio. Si sente toccare una spalla, alza ruttando la testa. Uè, starnazza Lisa, guarda che te t'aspettano ai cessi i tuoi compari, beh che cazzo stai a fare qui? Boh, vattene via. Uè, avanti, namo, namo, forza! Lo spinge fuori dal posto ristoro. Nel vestibolo delle latrine non c'è nessuno, Giussi bestemmia, si volta verso Lisa incazzato. Poi sente un rantolo, si avvicina all'ultimo gabinetto, la porta accostata, l'apre. Dentro c'è Bibo, con gli occhi sballati e Rino che lo regge sotto l'ascella e bestemmia. Gli ha slacciato i pantaloni. Cazzo Giussi, lo dovevi rifilare proprio a me, se l'è fatta addosso, la cagarella, cazzo, porco Dio, guarda, è merdata anche me. Sfiga, sfiga. E fa qualcosa, l'hai trovato il buco? Sì, sì. Mostra la bustina di neve, non appena la metterà in vena Bibo si riprenderà, allora sì che lo potranno portare a qualche parte o chiamare l'assistenza oppure ne penseranno qualcun'altra, magari solo metterlo a letto. Ma intanto Bibo rantola e balbetta e si contorce lo stomaco e dice che si sente tutto un muscolo tirato verso il basso e che se non lo reggono forte ci si annegherà in tutta quella merda e se ne andrà giù per la latrina e soffocherà nel buco delle fogne e poi morirà. Rino, tienmi il braccio, Dio cane, che sto cadendo. Giussi si smuove d'un colpo da quell'intontimento, gli scopre le braccia, bestemmia. Non c'ha vene, cazzo, Rino, non c'ha più vene buone. Rino grida di fare presto che non ne può più. Avanti, sbrigati. Giussi gli stringe il laccio, ma le vene non escono. Gli incavi lividi e neri e più su macchie gialle di sangue rappreso. Niente da fare. Allora gli afferra il cazzo, lo tira su e giù, tenta di masturbarlo, farglielo diventare duro. Bibo continua a sudare, svuotarsi di merda, cuose, sbavare e sempre grida di tenerlo lontano da quel buco che sta scivolando, lentamente, ma scivola. Per Dio, è già nella merda fino alla pancia e ficchia le unghie nelle braccia di Rino che bestemmia e guarda Giussi, la sua mano che scopre il cazzo del Bibo. Ma che fai, sei pazzo? Taci imbecille, taci, grida, vattene via, prepara la siringa. Lisa si fa sulla porta, sbotta in un oh, è una bestemmia. Stai sulla porta, cazzo, sbraita Rino, se entra qualcuno siamo fregati tutti. Lisa si copre la bocca, scappa indietro. Giussi regge il Bibo per i capelli, lo tira a sé, gli affonda il viso sul petto. Non diventa duro, Dio cane. Ehi Bibo, fallo diventare duro, forza Bibo, fatti forza, stammi a sentire. Guarda, è grosso e grande, è il tuo cazzo Bibo, si gonfia, diventa duro. Metticela tutta Bibo, lo senti? Ce l'ho in mano, lo sfrego cazzo, sei te questo, il tuo cazzo, hai chiavato tante fighe con il tuo cazzo. Tutte le fighe del posto ristoro, godevano come vacche quelle troie e sbrodavano, si contorcevano, quando te glielo sbattevi... dentro e le impalavi con questo cazzo forte, grande, duro, su e giù, che le montavi come adesso, Bibo, avanti e indietro, dai, fallo rizzare, Bibo, porco Dio, che succede alla tua pistola? Ci hai sparato tante seghe, più seghe di tutti, e come facevi coi vecchi, eh? Ehi, Bibo, cosa facevi coi vecchi? Cazzo, glielo facevi vedere ai giardini come si usa un cazzo? Come facevi coi vecchi pidocchiosi, eh? Il tuo cazzo, gli sborravi davanti a quei vecchi lerci, davi spettacolo col tuo cazzo, te e il tuo cazzo, Bibo, e loro sbavavano e ti coprivano di 100 lire e te le raccoglievi tutte quelle monete, grazie al tuo toro, eh? Ehi, Bibo, sei te questo, il tuo cazzo sei qui, si gonfia, Bibo, come si gonfia, si alza, sei un chiavatore, Bibo, il migliore, stai chiavando, si rizza, mette le ali, Bibo, è grosso, è ritto, è grande, su, è giù, cazzo, figa! Avanti e indietro, sbrodavano, accidenti, te lo succhiavano con la figa questo cazzo, se lo sbattevano dentro fino ai coglioni, urlavano, Bibo, come urlavano, vieni, vieni, ora adesso vieni, dai, Bibo, ci siamo, è duro, in orbita, è un missile, vieni, forza, Bibo, sei partito, sei in aria, sei fuori, mio cane, sbarra, Bibo, dentro lago, Zac.
I can see.
Scusate se sono un artista e quindi mastico una mela nei momenti morti.
Morti, Blaster, come, Motta. Motta.
Come Pier Vittorio Tondelli, più eminente cittadino di Correggio dopo il pittore Antonio Allegri, detto Correggio. In terza posizione abbiamo LL.
Per me il primo è LL. Vabbè. Perché noi sappiamo di Correggio grazie a LL.
Ma forse lei. Vabbè, no, anch'io. Lei, sì. Forse. Comunque,
cosa ne penserà?
Era Skin Game dei Dive, che si scrive Dive. Il gruppo di Zachary Smith, un noto eroinomane peraltro, che ha sofferto tutta la vita per colpa di due cose: dell'eroina e di Sky Ferreira. E come biasimarlo.
Però se si chiama Zachary forse c'è anche una terza cosa per questo effetto, cioè Zachary. L'ebraismo.
Sì, mi pare si chiami Zachary, non vorrei aver detto una fessina.
Vabbè, insomma. Comunque, entro Reggio e Correggio.
Un applauso.
Questa era una battuta che ha penso 50 anni.
La può ripetere un'altra volta?
No, in realtà la battuta originaria è entro Reggio e Scorreggio.
Infatti, ecco, volevo...
Però con la variante Correggio. Tra l'altro Correggio è un bellissimo posto perché ci vengono anche i Gazebo Penguins da Correggio.
Ah, da lì vengono.
Sì. Il numero
Come così?
Al quarto posto del podio, perché a Correggio c'è un podio con quattro posti, ci sono i Gazebo Penguins.
I magici Gazebo Penguins, da sempre spalla della spalla dei bergamaschi, pinguini tattici nucleari.
Certo. Dove spalla, anche se sono di Correggio, non è inteso come la parte del maiale.
Ma?
No, come spalla, spalla vera e propria. No, perché da quelle parti spalla è solo la parte del maiale. Parte,
ricordiamo che i pinguini tattici nucleari sono a loro volta spalla dei Go-Go Penguins.
Giusto. Esatto.
Eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, siamo veramente in ritardo, soprattutto per colpa mia. Quindi
si flagelli.
L'ha fatto per una buona causa.
È già
Ritmo.
Il secondo che mi dice oggi che io mi autofustico.
Chi è l'altro?
Siamo alle 23:49 secondi, 1:15 di trasmissione. Ci affrettiamo, come avrebbe detto la madre Steven Spielberg, che voleva abortire, ma non ce l'ha fatta.
No,
non si è affrettata
no. Abbastanza.
Purtroppo, anche quest'anno, peraltro, esce un film di Steven Spielberg.
Ma basta.
Un film di cosa parla? Della sua infanzia di bambino portato al cinema.
Cioè, Forrest Gump.
Vabbè.
Magari.
E ovviamente, cioè, ormai lui fa i film di Natale, perché su West Side Story l'avevamo avuto per Natale l'anno scorso, ora abbiamo questo The Fablemans. Non andate a vederlo,
no,
per l'amor di Dio. E un film da consigliare in sala attualmente?
No, non in sala, però uno glielo posso consigliare. Prego. Lo stesso. Pearl, Pearl, il prequel sequel di
Pearl.
X.
È già il secondo Pearl che me lo consiglia, infatti volevo proprio scaricarmelo illegalmente.
Beh, fa bene, anche perché se non ha Netflix è l'unico modo.
Ma posso vederlo senza aver visto X?
Sì.
Ah,
sì,
ma
sì,
è su Netflix?
Penso di sì.
Allora posso rubarlo a mia sorella?
Penso di sì.
Adesso
lei non ha una sorella, come fa a rubarlo? La sua sorella se non
ho
ha una
rubato
sorella.
Anche la sorella.
Ah,
okay. Comunque,
molto bene.
È così, con la voce di John Peter Sloan, che abita in questo momento il mio corpo, dall'aldilà,
sì,
che vi annuncio l'arrivo appunto affrettato e rapidissimo della rubrica più veloce del West.
Sì.
E mi viene da dire anche dell'Est. Visto,
sì,
visto il nome, è qui,
ING Form.
E qui Fantin, che dopo essere appena rientrato da una vacanza di circa 15 secondi che si è concesso, sì, alle Maldive,
sì,
è qui per offrirci, insieme alla nuova sigla ereditata dalla scorsa puntata, alcuni rari momenti del suo Humus Sapiens.
Che sigla, me la fa risentire un'altra volta all'inizio. Già parla da sé.
Fantin, mi veniva una domanda prima che inizi.
Prego.
Scusi, ma se lei è andato alle Maldive, ma le Bendive...
Andiamo
quando...
avanti,
no,
per favore.
No, 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 allora, scusi, se
sì,
devi dirla bene.
Sì.
Volevo fare una cosa, ma le Maldive, le ben persona anonima. No,
sì,
vabbè, non è una bella battuta. Ci ho provato.
No, però
a trovare.
Ci sono anche le
di Divo. Il controllo di Divo qual è?
Ci sono anche le Maldive, che si scrive Dive come il gruppo.
Sì. E scusate, le Maldive, è il contrario di Diva qual è?
Io non li so se non
segretaria.
Io da quando ho avuto Lectus, il colpo apoplettico, ho perso completamente tutta la parte dei sinonimi, mi spiace, e dei contrari anche.
Allora, oggi nella ricerca del senso che continuo a fare da 33 anni, anche se non ce li ho, leggiamo uno stralcio da un giornaletto che ho letto 3 anni fa. E il titolo di questo articoletto è sempre la morte, non si preoccupi, cioè la morte un po' principale. Il titolo è Jonathan Osterman, dove tempo e spazio, quindi senso, convivono. Fine.
Perché quindi senso?
Lo dica lo scrittore.
No, appunto,
cioè lei lo chieda. Cioè, non sono io lo scrittore, allora lei dica lo scrittore, poi lo dico chi è.
Sì.
Ma quindi... Siamo a Carlo Catrame, lo scrittore. Quindi fai, scusi Carlo Catrame, ma lei quindi perché ha scritto
quindi
dove
senso?
Tempo e spazio quindi senso convivono? Cioè per lui tempo e spazio sono senso?
Sì,
sì
pare. Però allora salta l'accordo.
La struttura sintattica è così.
Sì, però salta l'accordo. Se tempo e spazio fanno uno, cioè senso, convivono, non ha più senso?
No, tempo, spazio e senso convivono, ma qui non c'è le leggi, secondo me, qui della sintassi.
Vada avanti, Fantin, vada avanti.
Cosa intendeva, scusi?
Non lo so.
No, sono curiosa adesso.
No, se tempo e spazio quindi senso, vuol dire che tempo più spazio fa senso, ma allora non ha senso dire tempo e spazio convivono.
Basta dire senso convivono.
Basta dire senso e basta. Senso convive con se stesso.
Allora, lei potrebbe dire questa cosa, ma la
molto
qualità...
autonomo, bravo. Senso.
No, bravo. Ma la qualità del dover dire, dell'analizzare tutto, è molto meglio della sintesi.
Comunque, se posso permettermi, prego. Luchino Visconti lo ha chiamato non tempo più spazio, il suo film, lo ha chiamato direttamente senso. Quindi...
No. In una prima stesura si chiamava tempo più spazio tra parentesi.
Ok.
Ok, quindi...
Quindi non ho una risposta.
Dobbiamo chiamare Carlo Carrame. Di Carlo Carrame, perché lei ha fatto tutti questi errori?
Sì.
Poteva, non lo so, poteva sentire Luchino Visconti.
Sì.
Lo dobbiamo dire.
Poteva mettere un preservativo a suo padre quella volta. Non l'ha fatto.
E invece è nato. E infatti il pezzo inizia proprio con penso a Carlo Carrame e non sono sicuro che lui sbagliasse.
Anche qua così. Sintassi un po'. Vabbè.
Il vuoto è la cosa più creativa che io conosca. Il pieno ed il barocco per me sono esattamente la merda di cui ha bisogno la medio borghesia contemporanea. I cervelli piccoli come le loro bocche e il loro pensiero. Carlo Catrame. Benissimo. In questo momento sto infilando per la prima volta la lingua in una fichetta che sta di piscio. È il luglio 2010. Chiedo alla ragazza se lo avesse mai fatto prima, sperando nella risposta negativa. Lei con timore mi risponde di sì e mi trasmette l'idea di essere molto più esperta di quello che aveva mostrato, guardandomi con dolcezza materna. Mi sento molto piccolo e inesperto. In questo momento sono davanti alla bara di mia nonna, dice Carlo Catrame, e non voglio toccarla perché vorrei ricordarla con la pelle liscia e calda. Giusto.
Legittimo.
Mio fratello, di Carlo Catrame, mi indica i santini delle pompe funebri con la faccia proprio di nonna. C'è scritto dietro che gli angeli vi portino in cielo. È sempre luglio del 2016. In questo momento sto litigando con la mia ex ragazza perché non voglio vedere il mio amico morto in un'incidenza stradale all'obitorio in ospedale.
Aia.
Sinceramente, vedere la ricostruzione di una struttura corporea non ha senso quando poi sarà dimenticata nella bara.
Vabbè.
Meglio fermarsi al ricordo.
Sì.
Tanto il dolore non va via. La bara, per esempio, è un pieno, non è creativo, mannaggia la Madonna, dice Carlo Catrame, bestemmiando. Luglio 2012.
Sì.
E qui arriviamo alla fine. In questo momento sto per morire. La gola è secca, chiedo un caffè ed un pezzo di cioccolata fondante. E lui, perché non è fondante?
Fondante.
Sai che cioccolata è?
Apax.
E come mia nonna, mio nipote mi porta la cioccolata, dice Carlo Catrame, ride. E rido anche io. Luglio 2071. In questo momento sto per nascere. Mia madre e mio padre stanno soffrendo perché non sono nato con il cordone intorno al collo e sto per soffocare già prima di nascere. L'approccio giusto. Un pieno si svuota per far nascere un vuoto che si riempirà purtroppo. Luglio 92. Sono, ero, sarò un catrame.
Madonna è una vacca, Gesù il suo pastore. Non bisogna urlare.
No, in fase il pic, come ci insegna Rossana Rossanda. No, volevo i pic così fanno male.
È la fidanzata di Dottor Blast.
Dottor Blast, ok. Non lo sapevo. Anche lei è nella bara. No, volevo dire una cosa. Volevo salutare il DJ Cellotex,
sì,
che qualche giorno fa ha fatto un set squisito, ok, condito da problemi alla vista.
Mm-hmm.
E dottor Blas, non mi riferisco ai suoi problemi di vista, ma ha capito?
Vabbè,
andiamo. Comunque siamo sentiti Alex Perala, colui che ha fatto della quantità un mestiere, perché pubblica 20.000 album all'anno, il punto che neanche lui li ascolta. Cioè,
beh, soprattutto lui non li ascolta.
Non li ha mai ascoltati, cioè, perché per deve farne altri.
Certo.
Lui va in ansia che non li può ascoltare, ne fa altri. E va
quindi
altri.
È il Johnny Sins della musica elettronica.
È un problema.
Comunque guardi che è un metodo incredibile, perché se lei ha sempre l'ansia del fare altro, lei butta fuori così tutto, e questo è il trucco alla fine, non chiedersi cosa si sta facendo, continuare a fare e farlo
e basta. È il trucco che tra l'altro ha ingolfato il sistema adesso artistico culturale contemporaneo. Esatto. Mannaggia tutto il demone, adesso poi inizio a
introduciamo. Ecco, siamo molto contenti di avere per la penultima volta, no, per la ennesima, speriamo infinita volta, l'unica rubrica che a quanto pare ci rivelerà che fine farà la Juventus.
Sì.
Molto a breve, e darà anche i numeri della prossima estrazione del lotto.
Bene,
quindi... sì, c'è quella. Quest'anno penso che lo prendo, non
anche
l'ho
io.
Mai fatto.
Anche io.
Domani
prendiamo?
Domani ne prendo 3. Quanto passa? 5
euro. Sì, sì.
Anche l'estrazione 3. Dei denti do comunque.
Ci sto, ma
qualcuno dovrà pur vincere.
Almeno 3, speriamo.
Uno su comunque aumentiamo. Vabbè.
Io spero vinca Francesco Bianconi.
Ecco, vabbè. Ufficiale, la penultima ruota del carro va alla, come si chiama?
Lotteria Italia.
In attesa del nuovo utilissimo disco di Baustel, è giunto il momento del Dottor Blaster, che ci porterà sul suo Helter Skelter psicologico, che noi per semplicità
psicoterapeutico direi
chiamiamo controfattuale.
Che non ho il coraggio di tirare sui pantaloni, sui pantaloni. Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il
pantalone.
Derby Inter-Milan, anno del Signore 2000. Al 77esimo del secondo tempo entra Okan e dopo 3 minuti segna. Di chi è il gol? Meno male che Giuseppe Conte, chiamato a formare la settima squadra di governo diversa in 2 mesi, questa volta con l'appoggio esterno del Partito Repubblicano del Popolo della Famiglia e di Italexit, decise di rinunciare in partenza all'impresa impossibile e rimise il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Corrado Augias, che, senza perdere tempo, convocò il dirigente superiore della Polizia di Stato, Nunzia Ciardi, già in passato affidabilissima servitrice dello Stato, specializzata nell'identificare e combattere reati legati alla pedopornografia, come quel presente professor Ritmo sa benissimo, e le intimò di formare un governissimo di unità internazionale così ampio da ricomprendere membri del Mossad, del Gabinetto Reale del Bhutan e naturalmente del Consiglio di Amministrazione di Amazon. Il governo Ciardi sarebbe rimasto, e sottolineo così perché io sono ancora vecchio e scrivo, il governo Ciardi sarebbe rimasto in carica per 45 anni, 7 mesi e 26 giorni, venendo costretto alle dimissioni solo quando lo stesso Conte, divenuto nel mentre un guerrigliero venezuelano, si rese conto di aver dimenticato nel suo vecchio ufficio l'unica foto esistente al mondo del triumvirato Stalin-Trotsky-Bukharin. Penetrato di notte nel palazzaccio per recuperarla, vi trovò il fantasma di Gianni De Michelis impegnato a farsi ungere i capelli da un plotone di undicenni thailandesi e lo scandalo fu immediato. Ma meno male che Valeria Fonte e qui spero che Valeria Fonte stia ascoltando, mi quereli perché voglio perdere tutti i soldi che non ho. Meno male che Valeria Fonte, una volta eletta commissaria liquidatrice di quel che rimaneva della Juventus, formò uno squadrone della morte interno con lo scopo di sterminare ogni presenza maschile nell'arco di 40 km dallo stadium, impresa resa possibile dalla connivenza della giunta torinese in cui ormai da tempo aveva preso il sopravvento la convinzione che il patriarcato fosse, lo possiamo dire, alle proprie battute finali completamente. Ecco un aneddoto succulento nel merito. Appresa da una spia mai rivelatasi, la notizia che la Fonte lo avrebbe giustiziato personalmente, Andrea Agnelli decise di correre ai ripari e di acquistare con le plusvalenze rimanenti del caso Ronaldo 2 milioni di copie dell'opus De Agostiniano della sua carnefice, per poi spargerle simbolicamente in tutti gli angoli dell'ampio salone in cui solitamente si riuniva il consiglio di amministrazione della Juventus. Fu una mossa disperata che però alimentò la rabbia della Fonte, anche perché Agnelli aveva dato mandato di acquistare la prima edizione del suo libro, filologicamente meno accurata delle successive ristampe. Insomma, uno se le va anche un po' a cercare, diciamo, certe volte. Però meno male che, interpellato per la 30ª volta in una giornata sul caso del Ponte dello Stretto, Salvini ebbe il coraggio di gettare la maschera e dichiarare allo stupefatto giornalista: non lo so. Ecco, un saggio diceva che se più persone al mondo facessero serenamente i conti con la propria limitatezza e ammettessero di non sapere, in fondo, non solo starebbero meglio loro, ma, come dice il grande maestro Pacciani, ne gioverebbe tutto il mondo. E voi quante volte, ad esempio, avete detto nella vostra vita: non lo so, gli stratagemmi per evitare la paternità indesiderata non valgono? Ecco, allora, toglietevi quel sorrisino del cazzo dalla faccia, andate a nascondervi in un angolo della vostra lurida stanza. Umiltà prima di tutto.
Okay.
E chi erano?
Se non
gli One
Dimensional
Man.
Ma li consideriamo un gruppo o una persona sola?
Dovrebbe chiederlo a Marcuse questo, mi spiace.
No, vabbè, rispondiamo.
No.
Ah, dai, decidiamo qua. No. Io li considero un gruppo.
Anzitutto questo tono molto giovanilistico se lo tiene per sé. Senta, decidiamo,
io,
facciamo.
Io ho ancora 30 anni, quindi non lo posso permettere. Insomma, lei ce ne ha 43, quindi insomma. No, io decido che One Dimensional Man sono nella musica italiana l'amico, miglior amico di Lele Martini, di Un Medico in Famiglia.
Perfetto. Sì. Beh. Vabbè. Allora, ufficiale anche Pierpaolo Capovilla sottoscrive, sì. E il ragno pure
sottoscrive.
Era Tell Me Marie, è penultimo pezzo della 78esima puntata della
dedicato a Maria di Gubbio.
Sì, ciao Maria di Gubbio, Maria Stocchi, se ci ascolti ti vogliamo bene. E siamo proprio alle battute d'arresto, non finale, d'arresto. Rumore delle manette.
Anzi,
che
scusi.
Si chiudono. Perché è già mezzanotte 14, siamo a 1:40 di trasmissione. Veniamo dunque alla lettura della notizia del giorno, letta dal Prode Fantin, sempre dalla stampa. Oggi è il 30 novembre, ormai il 31, però
sì, infatti, vabbè,
recuperiamo il 30 novembre. Il 31 novembre 1944, cosa c'è sul giornale?
Allora, la stampa di oggi, vari titoli, tra cui come vivono gli ex internati, oppure l'articolo di Francesco...
Non sono quelli che furono internati, ma gli ex, quelli che sono lasciati, oramai
internauti.
Poi un altro bellissimo articolo, posizioni immutate nella zona di Aquisgrana, dopo 13 giorni di violenti attacchi alleati,
chissà cosa si riferisce,
sarà abbastanza stranissima, puntata germanica entro linee nemiche, oppure l'incarico per il ministero di nuovo affidato a Bonomi.
Ah,
ma noi,
il presidente Confindustria,
ma lui. Noi, a parte la Libia, parte integrante del territorio nazionale, non ci interessa.
Su questo non, anche domani non sarà.
Andiamo su questo interessante articolo sulla stampa:
sì.
Bande guidate da comunisti marciano su Bruxelles. Sa dov'è Bruxelles?
In che senso?
Io spiego. Bande guidate da comunisti marciano su Bruxelles.
Sì.
Rivolta in Belgio contro Pirlo. Bande guidate da comunisti marciano su Bruxelles. L'ho letto due volte. Truppe inglesi difenderanno la capitale Stoccolma. No. 29 novembre, è così,
famosa capitale dell'Inghilterra.
Il giornalista è Pier. È Pier Pa.
Chi? Pier. Si ferma in gola.
Guardate che fate partire tutti i microfoni, Pierpaolo Pasolini! Non si sentirà niente di tutto questo, ma va bene.
Benissimo. La Camera, 29 novembre,
sì.
La Camera dei Deputati ha concesso con 116 voti contro
116
voti a favore contro 2, chissà perché c'è questa disparità,
chissà che fine ha fatto con 2,
i poteri straordinari al governo di Pirlo. 6 deputati si sono astenuti dal voto.
Aia.
Pirlo ha dichiarato ieri alla Camera che tutte le riunioni e dimostrazioni sono finora a nuovo ordine vietate. Il quotidiano comunista Diepe, Rango, è stato avvisato che ove esso non tronchi immediatamente la propria campagna sobillatrice, verrà soppresso. L'Associated Press informa intanto che bande di partigiani comunisti provenienti da tutte le direzioni del Belgio muovono su Bruxelles.
Finalmente la notizia.
È un po' ci arriva dopo, come Jacopo Melio, mio amico, sì. Nel futuro. Truppe britanniche in pieno assetto di guerra ed appoggiate da carri annati, non armati ma annati, e sorvegliano i nostri importanti punti di vitale decisività di Bruxelles. Altre truppe britanniche stanno per arrivare nella capitale al fine di procedere alla smobilitazione dei partigiani. Secondo lo Stockholm Tidningen, i partigiani sono in possesso di quantitativi d'armi ben, e qui attenzione le parole che ha scritto il nostro Pierpaolo, Nifir. Chissà che vorrà dire.
È perché gli stava passando sopra la macchina in quel momento.
Però non hanno preso comunque la centrale di Zaporizhzhia ancora.
Con la macchina, no.
quanto abbia voluto, scusate, far erre il re di Pierlo egli ha confessato Sato
Pierlosi
che il Masquis ha consegnato solo 27.000 armi da fuoco su dei 45.000 in suo possesso.
Aia.
Comunque stiamo per finire. Dateci pane e carbone. Allora, alle manifestazioni hanno aderito il personale degli autobus, telefonisti e gli impiegati delle ferrovie. Lo sciopero programmato dai comunisti non è ancora generale, ma i gruppi politici di sinistra e partigiani fanno ogni sforzo per estenderlo. Cosa ci dice questo articolo in fondo?
Niente.
Un casino, non, niente. Non sappiamo chi va a Bruxelles, chi non ci va, chi sta a Stoccolma, chi ha votato a favore e soprattutto...
Il Qatar. Bene, è arrivata l'ora di dare la buonanotte alle ascoltatrici e agli ascoltatori e l'appuntamento da non mancare per mercoledì 7... lei
io sono a Londra, però vi chiamo da Londra.
Blaster arriverà tardi, io forse non ci sono, in qualche modo faremo.
Lei prepara, mette Robinson.
Vabbè.
Jamaica.
Ciao Robinson.
Buonanotte con i Four Units, quartetto all star di jazzisti giapponesi che a fine anni 60 incidono una memorabile cover di Scarborough Fair. Ciao.
Vediamo.
Ciao.
bacio a tutte e a tutti. Radio Sherwood.
Radio Sherwood!
Radio Sherwood, la migliore alternativa.